Ciao Emanuele da Udine, ciao Marco.
Ciao Emanuele.
Ma io sono milanista, ma quest'anno è l'anno buono del Napoli, ma vi spiego perché. A parte che il gioco è spettacolare, si era visto già l'altro anno che c'era qualcosa di buono, ma col secondo anno che ha più tempo per lavorare a Spalletti si vede tutto. Però è innegabile, non lo dico io, ma lo dicono i numeri, che Spalletti cala, cala a febbraio, marzo cala. Quest'anno c'è il mondiale e quindi ha l'opportunità di ricominciare un nuovo campionato nel 2023. Quindi potrebbe
Ah, vedi, c'è una chiave di lettura diversa.
reggere questi ritmi assurdi.
Vedi, c'è una chiave di lettura diversa. Non so se ce n'è ancora un altro, poi andiamo agli ospiti a presentare perché voglio ripartire un attimo dal Napoli. Ci sono tutte e due, allora andiamo subito. Fammi un audio velocissimo e andiamo dagli ospiti.
Buongiorno ragazzi, sono Antonio.
Sì, Antonio.
Io penso una cosa, che anche se la Juve avesse comprato giocatori giovani,
Sì.
con un allenatore e uno staff di preparatori atletici, come se li porta dietro praticamente Allegri, io penso che gli infortuni ci saranno sempre.
Vabbè, insomma c'è scetticismo. Allora andiamo di nuovo a ridare il buon pomeriggio a Stefano Impalomeni. Stefano, ciao di nuovo, un abbraccio.
Ciao Marco, ciao Alessandro, ciao a tutti.
Lo
Ciao,
sai chi ci
rieccoci.
abbiamo, Stefano? Oggi mi fa tanto piacere. Angelo Gregucci. Ciao Angelo, ben trovato.
Bentrovati a voi, un saluto a Stefano. Ciao Angelo.
Ciao. Allora, Angelo, hai sentito prima? Avete sentito perché abbiamo toccato prima con Stefano l'argomento Napoli, però questa chiave di lettura che ha dato l'ascoltatore dicendo questo di solito le squadre di Spalletti qualche flessione ce l'hanno sempre avuta, però il fatto che si ferma il campionato e poi riprende, quindi c'è un altro campionato dove si può ripartire, potrebbe il Napoli tenere questo ritmo. Angelo, parto da te, cioè, è un Napoli che insomma ti dà delle diciamo così speranze in più che possa arrivare in fondo quest'anno.
Sì, guardate che anche l'anno scorso poi ha sbagliato qualche partita in un momento critico del campionato. Adesso uniformare solo a un professionista, cioè Spalletti, che debba per forza calare, questo mi sembra, secondo me, anche indoveroso, ma anche superficiale. C'è un'anomalia. L'anomalia è il campionato di quest'anno è spezzato in due tronconi perché il mondiale Catarioca ce lo consente e non abbiamo certezze, ma
Certo.
nessun tipo di certezza. Potrei fare anche una domanda: quanti giocatori verranno convocati al mondiale e di quale squadre? Ad esempio, lo stesso
Napoli
discorso
5
che
mi sembra che ne ha, se non erro, avevamo visto questa statistica.
La Lazio pochi, ci sono la Juventus tanti, cioè anche questo è un fattore,
Sì.
oltre che dovrai ricominciare dopo 2 mesi di stop, ma la concentrazione delle partite non ti lascia essere così sicuro da dire il Napoli cala, il Napoli tiene. Si può dire una cosa che è certa: il Napoli in questo momento è l'anomalia del sistema calcio italiano, perché non solo fa bene in campionato, è straripante in Champions League. Noi non avevamo una squadra così straripante da scomodiamo il Milan di Sacchi, tanto per intendere, dove guardavi le partite e dicevi no, questi arrivano a Dama sicuro. Ecco, il Napoli dà questa impressione di forza, di potenza negli atteggiamenti che mette in campo. Ieri al 37esimo del primo tempo Di Lorenzo è fuori posizione perché cerca una sovrapposizione. La palla viene conquistata dagli olandesi, che vanno a giocare sull'uomo a sinistra dove praticamente mancava di Lorenzo. È successa una cosa fantastica. Raspadori, i più vicini, Raspadori, lo stesso, hanno fatto una corsa in tre per andare a recuperare. Quelli sono atteggiamenti che uno guarda e dice: no, questi sono una squadra vera, al netto delle loro qualità e al netto anche del lavoro che ha fatto la società in sede di mercato, l'allenatore per creare l'alchimia. Questa è una squadra forte che non stanno sbagliando in questo momento gli atteggiamenti. Tu li vedi e dici: attenzione, non so se vincono o se perdono, ma questi sono una squadra.
Ha saputo pure conquistarsi il proprio pubblico, perché Tarantino ci aveva raccontato, il nostro inviato, di come in sede di precampionato ci fosse tanta contestazione, certo, attorno, certo, all'ambiente per i giocatori, le colonne che erano andati via. Il dato è, sì, 5 giocatori convocabili, anche se da Napoli. Confermare al mondiale: Kim, Lozano, Olivera, Zielinski e anche il solito Simeone, perché no?
Stefano, vado un attimo anche da Impallomeni. Questa osservazione che appunto ha fatto l'ascoltatore, tu prima hai detto è un laboratorio, il laboratorio di Spalletti, hai detto, no?
Quello che dice, che ha detto Angelo poco fa, adesso parlando seriamente, io l'ho definito, gli manca il colbacco e colonnello Lobanowski, ma palla a terra, raso terra, difendono in otto, attaccano in otto, e sono sempre vicini, uno l'aiuto reciproco, adesso indipendentemente dai sistemi di gioco, ma poi Spalletti secondo me gli ha dato anche questo pizzico di intraprendenza in più, come ha detto lui, cioè giocare anche quando sei pressato, rischiare la giocata, giocatori sensazionali, lo botta nello stretto, cioè Anguissà l'ha spostato un pochino più avanti, cioè ogni cosa, ogni dettaglio sempre per il miglioramento. Oh, per carità, questa squadra incontrerà momenti difficili, lo abbiamo detto, a me non sorprende il lavoro di Spalletti. È vero che in estate, nel giochino, prima che acquistassero Raspadori e Simeoni, eravamo un po' tutti perplessi, ma io ero certo che Napoli doveva voltare pagina, e l'ha fatto nella maniera giusta, con la testa, sia dalla parte del mercato, della società, del presidente, della fiducia a Spalletti, che era criticato a fine anno, pazzesco, perché ha fatto un anno spettacolare, lo scorso anno ha sbagliato 2 partite e la possibilità di giocarsi lo scudetto fino in fondo. Mm-hmm. Detto questo, è un Napoli, come diceva giustamente Angelo, che ci deve inorgoglire a livello proprio, cioè il nostro biglietto da visita orgoglioso all'estero è la squadra che dopo il Manchester City, se non superiore al Manchester City in questa fase a girone, cioè d'Europa, cioè non soltanto nel calcio italiano, proprio è la migliore squadra che d'Europa. Adesso poi se vincerà o non vincerà, io questo non te lo so dire, e poi certo, non cambierò giudizio, no, però no. Io mi prendo, cioè noi dobbiamo anche imparare a non esaltare sempre chi vince, cioè, è pure giusto che poi alla fine si deve vincere qualcosa, che Spalletti, l'eterno secondo, tutta questa cosa qua. Ma questo è un allenatore, fior di professionista, no? Che è difficile che abbia sbagliato gli anni. Insomma, il suo mestiere lo sa fare molto bene, e nonostante questo è ripartito in un ambiente difficile, dove c'è un pensiero unico, dove c'è un pensiero, cioè è molto difficile lavorare a Napoli con entusiasmo, con la gente che ti sta addosso, pronta però poi a mollarti e a storcere il naso, mm-hmm, se va via Insigne, Mertens o Koulibaly. Ma ragazzi, ha fatto un'impresa colossale per adesso, poi se reggerà non lo so, ma intanto però è già entrato nella storia, perché la BBC ne parla, perché a livello internazionale un calcio così non si gioca soltanto su un altro pianeta. Cioè anche questo palla a terra... andare, cioè l'azione del primo gol, cioè fanno sempre la cosa cercandola, forzando sempre la giocata, come dire, no? Che sembra semplice adesso agli occhi, ma il secondo gol non è una cosa semplice, ragazzi. No, no. Cioè, come segna il Napoli non è una cosa semplice,
assolutamente, Stefano. Allora, intanto vabbè, ci scrivono che ci stiamo esaltando per il nulla, perché dice, guardate che il Napoli aveva 7
punti, non è nulla, aspetta. Non sono
d'accordo, no, aspetta, nulla. Aspetta, ci scrivono, no. Ma guardate che il Napoli aveva 7 punti di vantaggio sulla seconda, la passata stagione alla pausa invernale, quest'anno ha 5 squadre a 3 punti, vi state esaltando
però,
per il nulla.
Scusate, però Marco, uno quando parla di calcio non è che deve vedere se uno vince la Champions, cioè per carità, ragione,
se me lo dice a me.
Ma non aveva 7 punti di vantaggio alla pausa invernale il Napoli l'anno scorso.
L'allenatore lo sa meglio, però voglio dire, bisogna uscire fuori da sta cosa, perché è un allenatore che mette giù una squadra del genere, ha ragione Angelo, cioè è squadra, poi può perdere 3-1, cioè che ne so, adesso l'Olimpico contro la Roma può pure perdere tra 2 settimane, no? Perché che fa? Vince sempre oppure pareggia, lo può fare, cioè può anche incappare in qualche sconfitta, ma non è che questo lavoro però deve essere trascurato, non è che ci si esalta, e poi anche se uno c'ha un pizzico di esaltazione per vedere
Dio,
delle belle
ma
cose,
viva Dio, mamma mia, ma dai, veramente. Aspetta che Angelo vuole dire una cosa.
Vabbè, ricerca la pausa invernale,
fammi sentire Angelo, cerca Angelo.
Prego, prego.
No, scusa, io vado su un dato molto più oggettivo, che Napoli sia una piazza che si esalta e si deprime nel giro di poco, è una verità o non è una verità?
Sì.
Mi spiegate voi quale nell'ultimo decennio, senza scomodare i grandi del calcio degli anni 90 italiano, che era un fattore, a livello europeo. Mi dite una squadra che negli ultimi 10 anni si è qualificata al girone di Champions League con una media superiore di 4 reti partite?
Ma questo è un record in Europa,
è record assoluto, 4,25.
Noi non stiamo esaltando, noi stiamo cercando di narrare quello che abbiamo visto. E abbiamo visto una squadra che va ad Amsterdam contro l'Ajax e gli fa 6 pere. Abbiamo visto una squadra che torna, ne fa altri 4. Abbiamo visto una squadra che fa, cioè, ha una media di superiore a 4 reti a partita in Champions League. Io aggiungerei anche in un gironcino abbastanza scomodo, Liverpool, Ajax, no, cioè, se voi mi narrate un'altra squadra che nell'ultimo decennio italiana che ha fatto tutto ciò, io mi inchino. Noi stiamo dando dati,
non ce ne sono
oggettivi. No, è dato,
sono d'accordo Angelo, ma è...
Spalletti secondo me ha fatto sempre giocare bene le proprie squadre, anche questa è una certezza. Perché Spalletti, al di là se arriva secondo, ma Spalletti tu gli dai un prodotto e lui lo fa giocare bene. Ha intuizioni anche per spiegare. Voi vi ricordate il tandem centrale d'attacco della Roma prima di Spalletti, Totti in cima e Perrotta sotto?
Sì.
Ha fatto fare 12 gol Perrotta in Serie A.
Sì, 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 ma infatti spesso citiamo questo esempio, Angelo.
Questo non possiamo dimenticare. Cioè, Spalletti è quel tipo di professionista.
Sì,
poi.
Sì.
Se arriva, non arriva, a volte nel calcio c'è sta il particolare che a volte ti spugge e ti fa perdere, ma che la squadra gioca bene e che il Napoli, ripeto, è a detta, voi dovete andare a rivedere i giudizi sul Napoli confezionati all'inizio della stagione.
Sì,
quando
sì,
non
sì.
Secondo, perché chi anche fra gli addetti ai lavori più esperti, chi conosceva bene Kim, chi conosceva bene Kvaratskhelia, un georgiano che per la guerra era Rubin Kazan, campionato russo, è tornato in Georgia a giocare. Quindi qua facciamo anche i complimenti a chi ha scelto.
Certo, certo, certo.
Napoli, Angelo, in sede di presentazione campionato, anche di Gregucci Angio, aveva perso Koulibaly, Fabian Ruiz, prima aveva perso Insigne perché non gli era stato rinnovato il contratto, Ciro Mertens, hanno rotto
Fabian Ruiz, pure
Fabian Ruiz l'ho detto prima, ma hanno rotto e hanno rotto e hanno rinnovato. Nei nomi che ti ho citato non c'era tutto sto clamore. A Napoli c'era, non dico contestazione, ma un'aria perplessa. È stato svanito, spazzato via solo e soltanto dalle prestazioni di questa squadra. Noi non ci stiamo inventando qualcosa.
No, sono d'accordissimo.
Io ho esaltato più il percorso europeo che non il percorso di campionato italiano. È vero, anche l'anno scorso il Napoli ha vinto le prime 11, mi sembra, o 9.
No, le prime 8, Angelo.
Le prime 8. Le prime 8.
Poi ha pareggiato a Roma 0-0.
E poi ha pareggiato a Roma, perfetto. Siete nella statistica più precisa di me. Anche l'anno scorso ha cominciato bene il campionato. Ma a me mi va di sottolineare il percorso.
No, ma sei chiarissimo, Angelo. Allora, ci ha raggiunto il studio, mi fa tanto piacere Alessandro Cucciari, è arrivato all'improvviso, ha detto ciao. Entra subito, ingresso in campo con Gregucci e Pallomeni. Ciao Alessandro.
I miei amici. I miei amici. Ciao Stefano, ciao Angelo.
Ah, che bello, che bello. Allora, sentite, ti ha salutato anche Angelo.
Ecco, Angelo, ci siamo visti ultimamente al mare.
Che bello. Allora, sentite, lasciamo un attimo il Napoli, aggiungi una cosa sui numeri che dicevi Alessandro, poi voglio andare un attimo.
I piazzamenti di Spalletti dopo 2 primi e 2 secondi posti allo Zenit, un terzo posto alla Roma, un secondo posto in giallorosso, 2 quarti posti che riportarono l'Inter in Champions League e poi terzo col Napoli lo scorso anno. È un allenatore sempre piazzato.
Gli manca il primo posto, insomma,
il
chissà
primo,
che non
manca
possa arrivare.
Russia.
Alessandro, intanto ciao anche a te, perché stavamo discutendo. Dammi un pensiero veloce sul Napoli, perché vi voglio chiedere una cosa sulla Roma e sulla Lazio che stasera fanno l'Europa League. Dai.
Ma il Napoli l'abbiamo visto tutti, in questo momento è la squadra che gioca, a mio giudizio, il miglior calcio,
certo.
Non solo a livello italiano, forse a livello europeo. E poi possiamo discutere sul fatto che Spalletti arrivi o non arrivi fino in fondo, questo ecco, lo dicono un po' le statistiche, ma a noi non ci interessa in questo momento. Noi per quello che siamo chiamati a fare, cioè quindi giudicare, ma più che giudicare, ecco, osservare ed avere il palato fine, diciamo che il Napoli meritatamente sta facendo grandi cose, e questo sicuramente grazie a Spalletti che fa giocare bene la squadra. Questo è fuori di dubbio, ovunque sia stato ha sempre fatto giocare bene le squadre. Poi ho delle perplessità chiaramente sulla tenuta, perché lo dicono le statistiche, purtroppo ahimè anche lo scorso anno con una squadra
diversa.
Quindi
anche tu ti tieni da parte questa cosa della tenuta?
No, purtroppo ragazzi, le ognuno statistiche poi fanno parte dei fatti, quindi...
Riparto un attimo sulla Lazio. Angelo, riparto da te. Il calcio della Lazio a che livello è in questo momento? E in Europa, ti aspetti un percorso di che tipo?
Allora, il percorso della Lazio è supportato da 15 mesi di Maurizio Sarri, non è quello dell'anno scorso. L'impronta di Sarri ormai sulla Lazio si vede. Discutibile, può piacere, non può piacere, ma la mano di Sarri io adesso la riconosco. Per quanto riguarda il percorso europeo, è un percorso da decifrare, alterno, infatti in un girone, penso l'unico, dove tutte e quattro le squadre sono a 4 punti,
sì.
Quindi si riduce il margine d'errore, perché per arrivare primo, per andare fuori, veramente basta poco. La Lazio ha fatto la prima partita con un approccio devastante, mezz'ora 3-0 aveva messo in ghiaccio subito la partita con gli olandesi. Poi è successa una cosa secondo me difficile da decifrare, i due approcci con una squadra danese e una squadra austriaca sono stati secondo me, primo, non all'altezza, secondo, in Europa di sprovveduti non ce n'è, terzo, deve sfruttare il doppio turno in casa per arrivare primo in questo girone, perché la Coppa UEFA, io la chiamo ancora così, che è Europa League, ha un percorso difficile perché giocano al giovedì, ha problemi per poi andarsi a mettere nell'ottimum del campionato, perché torni venerdì e devi fare una rifinitura in una partita, e per uno come Sarri la prepara male secondo me la gara dopo il turno infrasettimanale, dopo il turno di europeo. Però penso che devi mangiare del pane nero in questa fase, perché dopo l'Europa League diventa bella, perché dopo retrocedono le terze in questa manifestazione
e diventa affascinante,
arriva agli ottavi e di colpo ti diventa affascinante. Il pane nero dei sacrifici devi fare adesso.
Sì,
e
sì,
volevo
sì.
Ricordare anche che c'è un'opportunità per le squadre capitoline di Roma di andare a vincere questa manifestazione, perché da quando si chiama Europa League nessuna squadra italiana l'ha portata a casa questa Europa League, quindi è un'opportunità che sia la Lazio ma anche la Roma non devono lasciarsi sfuggire.
Allora, posso chiedervi una cosa, ma ad oggi per questo obiettivo vedete meglio la Lazio o la Roma? Una risposta proprio a tutte e tre ve la chiedo. Angelo,
per potenzialità io vedrei entrambe,
ok, per potenzialità entrambe.
Derby in semifinale.
Cucciari?
Anch'io la penso come Angelo, chiaramente con caratteristiche diverse. La Roma la vedo concreta e gli manca sicuramente qualcosa, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, non è ancora quello che tutti si aspettano, però sono d'accordo con Angelo, entrambi hanno le possibilità e le capacità di arrivare.
Allora, Stefano?
Ma di che cosa, Marco? Ma per vincere l'Europa League?
No,
dici?
Per arrivare in fondo, cioè quali delle due?
Per arrivare in fondo.
La Roma deve arrivare a Siviglia, deve vincere, arrivare a seconda, la Lazio pure, andiamo una partita alla volta, dai, su, cioè... Ma che andiamo? Ma ci sono squadroni che retrocederanno la Champions League e in conference c'è il Villarreal che vanno come le spie, cioè il West Ham. Cioè, quest'anno non è che tutti gli anni trovi. Non è facile,
Quindi non le ritieni pronte? Ci può stare, ragazzi?
Non le ritengo pronte. Cioè, è una manifestazione europea che è diversa dal campionato. Perché secondo me il valore vero di una squadra, ma questo è il mio parere, si misura più sulle 38 partite, che sono non in un torneo, una manifestazione, un mondiale, un europeo, una coppa europea, dove puoi avere fortuna di incontrare una squadra forte che c'ha 5 infortunati, tu stai bene, tu stai male, trick e track, arrivi e poi metti il piede sul traguardo. Però, ripeto, secondo me è troppo presto per fare un aspetto di valutazione. Che andassero avanti agli ottavi di finale e poi se ne parla, ma vi siete lette le terze di Champions League che scendono giù?
Ecco, a proposito,
cioè, arriva secondo.
Ma arriva qualche altra italiana in Europa League a rimpolpare il team di Roma e Lazio?
Le europee che scenderanno dalla Champions League, Alessandro,
ogni anno fior di squadre vengono giù.
Ma no, quest'anno è ancora peggio, secondo me.
No, va bene.
Ma io facevo un discorso prospettico, chiaramente. Cioè, quindi, secondo me la Roma, sia la Roma che la Lazio devono crescere.
Le due possono fare qualcosa, ma devono crescere. La Lazio, come ha detto Sarri, per esempio, che ti avevo detto che ieri ho sentito l'intervista, il primo tempo di Firenze da cancellare.
Sarri è uno dei pochi italiani che l'ha vinto l'Europa League da quando io sono legato alla Coppa UEFA. Sarri è uno dei pochi che l'ha vinto, e se arrivi primo al girone, le terze le eviti e poi le trovi più avanti ai quarti, e lì poi diventa bella una manifestazione come l'Europa League.
Sicuramente.
Io penso che la Roma e la Lazio, come potenzialità di squadre, secondo me la possono giocare.
Certo, però Angelo, tu che sei un allenatore, noi no, hai sentito Sarri cosa ha detto a Firenze? No, se giochi il primo tempo di Firenze, ma dove vai? Ma anche in campionato.
Una cosa...
La Roma pure se non cresce nella continuità, nella costanza, cioè deve fare un po' di più.
E sta senza Dybala, occhio.
Ecco, no, sentite, una cosa sulla Roma prima di chiudere questo blocco.
Infatti io ribadisco che parlo a livello prospettico.
No, ma io ho capito benissimo.
C'è una crescita che deve avvenire.
Sentite, adesso che manca Dybala per un po' di tempo alla Roma... andrà sulla scelta delle due punte fisse Mourinho, quindi Belotti e Ebram, oppure non tocca niente e rimane così mettendo Pellegrini? Prego.
Adesso che manca Dybala deve uscire fuori la Roma.
Ok.
E quindi aspetta, paradossalmente è una perdita grave, ma questa è una grande possibilità per il gruppo di ritrovare lo spirito dello scorso anno. E io mi auguro che per esempio oggi faccia una partita, una murignata, una partita tosta, una partita di alta concentrazione, che come la Roma sa fare. Perché non è che adesso manca Dybala e è finita la Roma.
No, si deve inventare qualcosa di diverso, infatti è quello che chiedevo.
No, ma non lui, la squadra che deve mandare un messaggio all'allenatore per dire... siamo quelli dello scorso anno, abbiamo vinto la Conference League
Senza Dybala, naturalmente. Angelo, Gregucci?
Senza Dybala.
Certo, Angelo?
Stasera l'impegno è difficile, perché gli spagnoli, secondo me, primo sono in alto in classifica nel loro campionato, secondo a me dispiace. Comunque penso che questo sia anche il momento che qualche individualità di spicco della Roma tiri fuori personalità e attributi importanti, nome e cognome. È l'ora di Zaniolo anche. Sì. Cioè ci sono dei momenti della
già manca stasera è una tiratina d'orecchie e bisognerebbe dargliela.
Sì, però è il momento che quando manca Dybala, Tony Ebram, ma soprattutto Zaniolo, tira fuori un po' di più, perché Zaniolo secondo me deve andare allo specchio da una settimana e deve dire perché non sono stato convocato in nazionale, primo. Secondo, con un commissario tecnico che mi ha convocato con zero presenza in Serie A in nazionale. Cioè sono stato convocato senza aver fatto una partita, cioè quindi mi hanno riconosciuto potenzialità e dopo 100 partite non mi hanno chiamato. Questa è la domanda che secondo me si deve fare, deve dare, e le risposte le deve dare sul campo, perché il patrimonio del calciatore è lucido, limpido, ma non è costante, non è solido. Ogni tanto si accende, ogni tanto è l'ora di conclamarsi. Dove? In Europa. E stasera non c'è, ma in questo tipo di partite Zaniolo se deve far fare il contratto primo, e secondo se deve far fare da Mancini Roberto di mi devi riconvocare perché io devo tornare a un certo livello.
Certo.
E devo tornare a quel livello, visto che tu mi hai riconosciuto del talento. Quindi la Roma comunque secondo me senza Dybala ha già dimostrato di essere un'ottima squadra, deve necessariamente trovare secondo me un po' più di qualità nel gioco, perché ogni tanto vedo che esce fuori da determinate partite, ogni tanto la risolta Dante, la risolta Dybala, ma io penso che possa raschiare il barile per migliorare la qualità della sua manovra, perché non sta eccellendo.
Cucciari?
In maniera sintetica dico, ha ragione Angelo su Zaniolo, quindi condivido pienamente, e condivido quello che ha detto Stefano, perché noi tutti siamo stati felicissimi di accogliere un campione come Dybala alla Roma, ma la Roma non può essere Dybala dipendente, anche perché non sarebbe giusto nei confronti di coloro che lo scorso anno sono arrivati in fondo a quella competizione, alla prima.
A me sembra più Mourinho Dybala dipendente che la Roma.
No, Mourinho sta facendo il suo, ha fatto il suo a livello caratteriale, ha portato una nuova mentalità, il coinvolgimento da parte di tutti, e però adesso la Roma deve crescere. Io, come ho sempre detto, siccome
deve crescere in che cosa? A livello di gioco?
Deve crescere a livello di gioco, deve crescere.
Ma perché
tutto.
Ti aspetti che il gioco di Mourinho cresca?
Sì.
Non è questo, non è quello che già abbiamo visto? No, aspettate qualcosa di diverso?
Sì, secondo me sì, ma anche perché ci possono essere anche delle sorprese a livello tattico.
Ma cioè, io l'ha detto ieri Mourinho, io capisco che tu dici la Roma non ha gioco, quello che ti
no,
pare.
No, non ha, la Roma ha la sua, sei d'accordo, natura Stefano, con Mourinho, questa io non.
No, è nell'applicazione, è nella pressione, certo. È negli spazi. 3-4 giocatori certo. Non seguono alla lettera certe cose, certo. Poi salta il banco, è nell'organizzazione, nella poi puoi certo. Giocare il calcio che vuoi e che ti pare e che ti piace. Però è importante che tu lo faccia credendoci, anche se, come diceva Angelo, mi è piaciuta l'espressione del pane nero. Cioè, se tu sei votato a un calcio non così invisibile dal punto di vista spettacolare, concedimi questo termine, però devi perseguire quella strada e la devi battere sempre. Perché lo scorso anno tu hai vinto la Conference League così. Cioè, non è che tu hai strappato, dici, che bello, che vedo. Napoli? No, non ho visto il Napoli. Però
ma io ragazzi penso che Dybala è fondamentale.
7 gol su 17 per ora segnati in stagione da tutta la squadra.
No, ma è fondamentale proprio per quello che riesce a accendere, per quello che ha, che non hanno gli altri. Io in questo diciamo meccanismo, per me è fondamentale. Vediamo,
sì,
magari
si
inventa qualcosa lui.
È sottile, perché vediamo. Se uno poi dopo sposta tutto sulle punizioni, sul calcio di rigore, sull'assist, sul tiro al volo di Dybala, poi viene meno tutto quello che hai costruito lo scorso anno. E l'equilibrio è sottile. E poi Alessandro e Angelo li conoscono benissimo questi equilibri.
Allora, sì, vi sto per salutare, però Angelo ti chiedo a te in 30 secondi, perché c'è un ascoltatore che ti chiede una cosa su Allegri e la situazione Juve. Che idea hai? Proprio ci riesci a fare un flash di pensiero?
No, complicata. 30 secondi non bastano, no? Neanche per dire, per fare l'appendice. La Juve è una squadra che ha problemi. Adesso si identificano tutti nell'allenatore, che parzialmente è vero, ma io penso anche che la società deve essere un po' più presente nel momento di difficoltà. Per la prima volta dopo tanto tempo ho sentito irresponsabile metterci un po' la faccia e prendere delle decisioni. Ha detto si va avanti, non si fa questo. Io non lo so, bisogna stare dentro la Juve per capirne i veri problemi. Dico solo che la squadra è stata costruita con molte suggestioni. Cioè Di Maria, io non penso che a Parigi lasciano Di Maria gratis. Di Maria ha dato stiamo parlando di un grandissimo giocatore, secondo me ha dato già il meglio della sua carriera. Pogba, se voi vedete con analisi profonda gli ultimi 2 anni di Pogba, torna la Juve, grande suggestione, grandi nomi, ma io penso che dietro la Juve non c'è ancora uno zoccolo duro, come la Juve ha sempre dimostrato nel tempo, che in questo momento possa cambiare le sorti di questo campionato. La Juve ha vinto anche un campionato, lo raccontava Buffon, la trasferta di Sassuolo persa, sono andati nel garage, hanno parlato 4-5, la Juve vinse con Allegri lo scudetto. Ma io non la vedo sta forza, vedo una Juve impaurita invece. Non so da dove derivano i problemi, ma non vedo la presunzione, l'arroganza di una squadra che ha sempre sotto quell'aspetto dominato. Io vedo una Juve piena di problemi e mi metto anche dalla parte dei dirigenti, ho sforato i 30 secondi e chiudo. Andare a mandar via l'allenatore vuol dire conclamarsi con il loro fallimento, quindi ci stanno pensando molto a mandar via Allegri, vuol dire determinate la loro tragedia sportiva.
Certo, assolutamente. Angelo Gregucci e Stefano Impallomeni, grazie, un abbraccione a tutte e due, è stato un piacere,
abbraccio,
veramente
abbraccio.
Bello.
Ciao Stefano,
grazie.
Ciao Angelo.
Ci fermiamo perché arrivano altri ospiti e proseguiamo questo pomeriggio, state buoni lì, torniamo subito.